Newsline Sera.
Sono le 18.45 in punto, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati a Newsline serale di controllo con le notizie, gli approfondimenti, le interviste. Sono 43.456 gli studenti iscritti dalle scuole superiori al territorio metropolitano di Firenze, 25.091 nel solo capoluogo, per i quali lunedì prossimo, 15 settembre, suonerà la prima campanella, e complessivamente sono 2.069 le classi in partenza, di cui 14 sono corsi serali e 6 in istituti penitenziari, 9.339 i ragazzi invece al primo anno. A renderlo noto è la città metropolitana, che alla vigilia dell'inizio del nuovo anno scolastico ha fatto il punto anche sui lavori effettuati e quelli in partenza. Ad esempio, concluso l'intervento all'istituto alberghiero Saffi, finanziato del PNRR, mentre martedì 16 sarà posata la prima pietra del nuovo campus che interessa gli istituti Meucci e Galilei. Per quanto riguarda le altre scuole, al liceo artistico di Porta Romana, alcune aule, come vi abbiamo raccontato nelle scorse giornate, sono interessate direttamente da opere di adeguamento e quindi gli studenti saranno trasferiti, alcuni alla Fantina in via dell'Erta Canina. Sassetti Peruzzi di Firenze, pronta la nuova pavimentazione, terminata la manutenzione ordinaria anche al Marco Polo di San Bartolo a Cintoia. Sono invece 27.108 i bambini che frequenteranno nell'anno scolastico che partirà lunedì appunto le scuole fiorentine tra infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Gli iscritti alle scuole dell'infanzia sono 5.456, 13.359 alle secondarie di primo grado, 8.293 alle secondarie secondo grado. Il servizio mensa preparerà e distribuirà circa 18.600 pasti al giorno. E per quanto riguarda invece le cattedre, le note dolenti sono denunciate dalla CGIL perché alla vigilia del nuovo anno scolastico, secondo il sindacato, nonostante gli annunci del ministro Valditara, entro il 31 dicembre le assunzioni saranno 2.840, ma inferiori rispetto alle 3.097 previste dal ministero. Insomma, mancano 375 cattedre. Lunedì, peraltro, saremo in diretta alle 8.30 davanti alle scuole di Firenze Prato nella nostra Newsline mattutina. Intanto sentiamo Pasquale Cuomo, segretario FLC CGIL Toscana.
Anche quest'anno purtroppo vediamo una crescita del ricorso al precariato, cioè ai supplenti, perché le ammissioni in ruolo sulle quali l'ufficio scolastico regionale ha lavorato in maniera egregia, però non danno la risposta adeguata. Noi abbiamo in questo momento un dato di più di 14.000 supplenti in tutta la Toscana, e sul sostegno siamo a 9.195, quindi quasi 9.200, che è un dato enorme, perché pensa che ci sono più o meno 14.000 disponibilità sul sostegno.
Ecco, perché avviene tutto questo? Perché c'è sempre un gap e un debito rispetto a quello che appunto dovrebbe essere la risposta in termini di assunzioni sotto i vari ambiti?
Per due motivi, secondo me. Uno più legato alla legge di bilancio, che ha tagliato per esempio in Toscana 375 classi per quest'anno scolastico.
Qui, 375 secondo... cattedre in meno, cosa comportano in una quotidianità? Ci faccia capire, com'è possibile che tutto
vuol
questo...
Vuol dire che per esempio spariscono alcune, noi abbiamo notato che spariscono alcune classi di lingue, e che quindi vuol dire che ci sono meno insegnanti di ruolo, e se c'è un'impennata dell'iscrizione in quella scuola si ricorre di più ai supplenti, perché non sai come rispondere altrimenti. E vuol dire anche che non si fa il turnover, cioè gli insegnanti che vanno in pensione non vengono sostituiti con personale di ruolo.
Allora, scuola significa ritorno tra i banchi, significa anche spese per i propri figli, naturalmente questo in tempi di magra con gli stipendi al palo evidentemente può essere una difficoltà. Allora le iniziative per alleggerire il carico economico sono tutte benvenute, ce n'è una in particolare che vogliamo sottolinearvi, della Coop Unicoop Firenze. Buonasera Claudio Vanni, responsabile comunicazione.
Buonasera a voi e agli ascoltatori.
Allora, cosa farà la Coop?
Ma noi ormai da diversi anni facciamo intanto questa cosa sui libri di testo, con uno sconto del 15%, si possono prenotare, noi non facciamo nessun ricarico su questo tipo di servizio, quindi diciamo per noi è una partita di giro, cioè quanto tanto gli paghiamo e tanto gli facciamo poi pagare ai nostri soci. È un servizio importante, i numeri sono importanti, siamo per adesso a 340.000 copie di libri ordinati, con la stessa media di 7 euro al libro, e quindi diciamo con un incremento importante anche rispetto all'anno scorso, quindi è un modo per cercare un po' di aiutare le famiglie, anche se vedo che c'è anche una tendenza per fortuna anche a prendere libri usati, ecco, ma noi insomma facciamo questo servizio per adesso, che è quello con le case editrici o distributori, di fare questo servizio appunto vendita, uno prenota sulla base della ciò che la scuola gli ha ordinato come libri, noi li facciamo avere appunto di vendita con un buono sconto e un buon servizio. Poi inoltre facciamo una cosa importante, ormai anche questa vita da un po' di anni, domani in 90 punti di vendita nostri ci sarà una raccolta di materiale scolastico che facciamo le associazioni del territorio, con un'associazione si chiama, regionale si chiama Pollicino, dove prepariamo degli spazi nel punto di vendita, tutta una serie di arredi scolastici, quaderni, pennarelli, tutto quello che c'è bisogno per un kit scolastico per iniziare la scuola, e chiediamo ai nostri soci e clienti di fare delle donazioni, e poi queste donazioni che i nostri volontari raccolgono all'uscita verranno composte e distribuite a una serie di famiglie che sono in difficoltà a preparare il kit per i propri figli, ecco, insomma. Quindi un'azione di solidarietà che prevede la partecipazione di tante persone, dei nostri soci che fanno la spesa, dei nostri soci e volontari che organizzano la raccolta e poi la distribuzione alle famiglie gratuitamente di questo materiale. È un modo per rendere, diciamo così, la comunità più coesa, più coinvolta, è un atto di civiltà. Questa roba funziona molto bene, è un po' come la raccolta alimentare che facciamo per Carica.
Eh sì, funziona molto bene, infatti ci è arrivato un messaggio da parte di Annalisa proprio al nostro numero WhatsApp 342 8104111, che dice: servizio fantastico, sono anni che compro libri alla Coop, se non li trovo all'usato, brava Coop. Quindi beh, è arrivato in diretta, senza filtro abbiamo letto, senza piaggeria nemmeno, perché è una notizia, per cui l'appuntamento è per domani. Grazie domani. Claudio. Prego. Grazie Claudio Vanni, responsabile comunicazione Unicoop Firenze. E dicevamo, no? Abbiamo detto dei problemi alle cattedre, abbiamo detto delle iniziative della Coop, abbiamo detto anche dei costi, però c'è naturalmente poi ci sono le vicende internazionali che naturalmente impattano anche il mondo dell'educazione. E allora il 15 settembre in diverse classi di Firenze e provincia verrà letta la poesia di Haidar Al-Ghazali, I giovani liberi, per sensibilizzare su ciò che sta accadendo nella striscia di Gaza, e hanno finora aderito all'iniziativa oltre 150 docenti, secondo quanto reso noto dai promotori. In questo nuovo anno scolastico, viene spiegato in una nota degli organizzatori, vogliamo far entrare in ogni scuola e in ogni classe un vento di umanità, lo stesso che anima la Global Smooth Flotilla e tutte le donne e gli uomini, ragazzi e ragazze, che rifiutano ogni silenzio complice.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E a proposito di Palestina, a proposito di quello che sta accadendo a Gaza e della necessità di trovare, nonostante tutto, un bandolo della matassa, di parlare di pace, di vedere una prospettiva di pace, oggi pomeriggio nel Salone del 500 a Palazzo Vecchio, iniziativa Reimagine Peace Light Ahead, che è stato organizzato dal Comune di Firenze con tanti ospiti, la sta seguendo per noi Sandra Salvato. A te la linea, Sandra.
Sì, Domenico, buona serata, buon pomeriggio. In effetti è finito da poco questo evento, che è iniziato poco dopo le 4 con un documentario davvero toccante, con le testimonianze di Roby Damelin e Bushra Awad. Israeliana Roby, palestinese Bushra, fanno entrambe parte dell'organizzazione Parent Circle, che è nata al tempo degli accordi di Oslo, quando, insomma, che è stata, diciamo, la seconda casa per oltre 700 famiglie di entrambi i popoli, con familiari stretti rimasti uccisi nel conflitto. Sia Roby che Bushra hanno perso un figlio nel conflitto, e la sindaca Funaro, che le aveva viste in un video di Noa, la cantante che ha preso parte a questa bella iniziativa, le ha scelte proprio per omaggiarle del Fiorino d'Oro, che tuttavia non hanno potuto ritirare. Da allora il loro messaggio congiunto, arrivato proprio attraverso questo bellissimo video, è: le nostre lacrime hanno lo stesso colore. La loro è una storia di dolore, ma anche di coraggio e speranza, come del resto ha ribadito Sara Funaro parlando del senso di questo evento, e noi ve la vogliamo far ascoltare proprio da questo contributo.
Siamo molto consapevoli che in questo momento è difficilissimo parlare di pace, ma sono anche consapevole che una città come Firenze non può non far sentire la propria voce e non può non tentare di mettere allo stesso tavolo persone che in questo momento vivono una situazione drammatica. In questo abbiamo la dimostrazione, e lo vediamo quotidianamente, di tantissimi israeliani che scendono in piazza a protestare contro il governo di Netanyahu. Abbiamo tantissime voci che sono completamente diverse da quello che sta facendo il governo di Netanyahu, e penso che il comune di Firenze, che è la nostra città, debba dare spazio a queste voci e debba fare da cassa di risonanza per dialogare, per condannare il massacro di troppe persone che sono morte e che stanno morendo, ma per lanciare anche un seme di speranza e di pace che prima o poi deve avvenire.
Sandra?
E insomma, sì, come avete sentito, la speranza è proprio quella di seminare la pace, di costruire un'altra strada possibile, un'umanità che può scegliere la connessione invece della separazione. Firenze ci dà speranza, questo evento ci dà speranza insieme, stiamo cercando il futuro e vogliamo vedere la conversazione e l'amicizia, così Noa, subito dopo aver intonato il suo canto di pace con Mira Awad, che è una cantante, attrice e autrice palestinese che però ha cittadinanza israeliana. Hanno cantato una canzone bellissima che dice "There must be another way", cioè ci deve essere un altro modo, un'altra strada, ed è stata cantata sia in inglese che in ebraico proprio a sottolineare questa necessità di incontro. E Noa riprende subito dopo la parola, proiettandoci verso una prossima estate, quando ha detto: il festival, questo festival sarà nel programma dell'estate fiorentina 2026 e ospiterà organizzazioni, pensatori, artisti palestinesi e israeliani, naturalmente, che vogliono non arrendersi alla paura e alla disperazione e che sanno che deve esserci un'altra via. Significativo in tal senso anche l'intervento di Mira Awad, che dice: il discorso della pace è diventato talmente delicato che oggi assistiamo a un conflitto dentro il conflitto, che c'è un conflitto addirittura sulla terminologia da applicare. Allora dice questo riferendosi, abbiamo immaginato, alla parola genocidio. Si può usare, non si può usare? La domanda può anche apparire retorica, in un certo senso parossistica, di fronte a quello a cui stiamo assistendo. Tuttavia ci rimanda alla cronaca politica di queste ultime ore, quando il Parlamento europeo, che ha votato sì ad una risoluzione su Gaza riconoscendo due popoli e due stati, si è letteralmente spaccato su questa parola genocidio, tanto nella destra che nelle file della sinistra. Ma è proprio ancora la UAD a parlare, e dice: dobbiamo astenerci da questo tipo di conflitto perché è quello che divide il campo dalla pace e al suo interno impedisce che si arrivi proprio alla fine delle uccisioni. Attenzione, ha concluso, a impiccarti troppo alle parole, alla terminologia, anziché fare tutti i giorni il lavoro della pace, ha aggiunto. E poi è stata la volta di Sara Mustafa, scrittrice italo-palestinese, un'autrice tra due mondi, insomma, che usa parole importanti. L'unico modo per convivere, ha detto, è dare valore alla vita, pensare che il proprio dolore non è più importante di quello dell'altro. Infine, due grandi letterati, David Grossman e Muhammad Ali Taha, che sono scrittori di due parti divise da sempre, ma sono uniti, sono risultati davvero uniti in tutto ciò che pensano, provano e dicono, incalzati da Vlod e Golkorn, ci hanno spiegato cosa significa per loro la casa a due anni da quel tremendo 7 ottobre che ha innescato tutto questo genocidio. E qui vi invito davvero ad ascoltare la risposta di Taha, che tra le vittime della Nakba perse non solo il tetto tanti anni fa, ma anche l'infanzia.
Assalamu alaikum. في البداية لا يسعني إلا أن أحيي رئيسة البلدية
Anzitutto pace a voi. Vorrei cominciare ringraziando la signora sindaca e tutti gli assistenti suoi, tutti coloro che sono spesi per la riuscita di questo incontro. Cos'è la casa? La casa per me ha un concetto, è un concetto molto particolare, piuttosto astratto. Non sono pietre, non è ferro, non è calcestruzzo, non è legno, non sono trave di legno. La casa per me è l'infanzia. Quando ho perso casa mia nel 1948, ebbene ho perso nello stesso tempo la mia infanzia. La casa per me è l'infanzia, è la terra, è la patria. Io scrivo sulla terra, scrivo la mia nostalgia per una casa, perché quando ho perso casa, ho perso i miei amici, ho perso i miei giocattoli, ho perso il mio primo libro di lettura, ho una nostalgia perenne per tutto questo. E la casa è l'essenza di una patria. La casa per me è un albero, è un ulivo, è una pianta che è cresciuta nel giardino di casa che forse voi non conoscete. La casa per me è un sogno.
هو الزنزلختة وربما أنتم لا تعرفون هذه الشجرة. البيت بالنسبة لي هو كل نبات في أرض الوطن, هذا الوطن الصغير الجميل.
ساندرا.
Ecco sì, vorrei riportare anche qualche nota, qualche suggestione, qualche riflessione proprio a chiosa di tutto questo evento, che tutte queste note effettivamente si sono levate per reimmaginare la pace. È tempo di seminarla, così all'unisono i due scrittori. Il problema da risolvere, hanno detto una volta per sempre, è l'occupazione, dannosa tanto per il popolo palestinese che per quello israeliano. Non bisogna farsi sequestrare dall'odio, che va invece seppellito in una fossa. Le conclusioni sono state poi affidate naturalmente alla sindaca Sara Funaro, che ha rivendicato il suo ebraismo e fatto un preciso distinguo doveroso tra il popolo israeliano e Netanyahu, due cose naturalmente molto diverse. Si è poi collegata con Arturo Scotto, che è un deputato del PD, che insieme ad una volontaria fiorentina, Margherita Cioppi, e all'Arci stanno navigando in questo Mediterraneo di pace con la Global Sumud Flottia. E ripartiranno domani per portare cosa? Pasta, medicinali, riso, giocattoli, perché anche i bambini di Gaza, ha detto Scotto, in questa breve finestra hanno diritto di giocare. Dovevano partire all'alba, ma il meteo non gliel'ha permesso. Infine, testimonianze di alcuni rifugiati per i quali la casa è davvero un cammino lungo e doloroso, che almeno per loro e almeno per un breve periodo la troveranno qui nella città di Firenze, che è una città del dialogo e della pace, che non vuole senz'altro restare in silenzio. Da qui è davvero tutto e ti restituisco la linea.
Grazie Sandra Salvato, in diretta da Palazzo Vecchio.
Fino al 15 ottobre, l'autunno fiorentino si vive dall'alto. Forte Belvedere ti aspetta con arte, talk, concerti e aperitivi panoramici. Visite guidate dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 20. La sera vivi eventi, talk e musica da una nuova prospettiva. E per chi vuole godersi le prime luci della città, la caffetteria è aperta dal mercoledì alla domenica, fino alle 23. Scopri il programma su belvederefirenze.it, a cura della Fondazione Muse. Mercoledì 17 settembre, concerto con Ketango Project, viaggio sonoro tra ritmi e suggestioni sudamericane, nato dall'incontro di un gruppo di musicisti che comunicano emozioni e sensazioni dello spirito tanghero. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Ciao, sono Paolo di Will e dal 16 al 22 settembre ti aspetto a Si muove la città, lo speciale mobilità di Future for Cities e Comune di Firenze. Parleremo del futuro della città con Stefano Mancuso, Salvador Rueda e tanti altri ospiti. Info sul sito futureforcities.it. Iniziativa organizzata nella Settimana Europea della Mobilità, cofinanziata con i fondi dei progetti europei Unchain e Golia.
MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dall'11 al 13 settembre a Cecina Mare. Cittadinanza, accoglienza e antirazzismo in tre giorni di formazione, talk, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 31esima edizione, Giancane, Pancake, Tara e Doppelganger. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina e CESVOT.
Contro Radio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada la 1, code a tratti verso nord per traffico intenso tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 11. Verso Roma code a tratti per traffico tra Firenze Sud e Incita Reggello, troviamo inoltre coda all'altezza del bivio a 1-11 nelle due provenienze in direzione di Pisa. In A11 permangono code verso Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est, verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo in Chipiri per veicolo fermo in avaria, 1 chilometro di coda tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord Est in direzione SGC Firenze Livorno. Troviamo inoltre code in uscita a Empoli e a Santa Croce provenendo da Firenze per viabilità esterna che non riceve. E ancora rallentamenti in direzione mare tra Empoli Ovest e Santa Croce. Per il trasporto pubblico locale dal 1 ottobre per 2 mesi fino ad esaurimento risorse sarà possibile richiedere il bonus BEC TPL per gli studenti delle scuole superiori della città metropolitana di Firenze per un sostegno all'acquisto dell'abbonamento ai mezzi pubblici. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
With over nobody sees, we just ride with a bad disease.
E allora veniamo alla politica. Sono andato fisicamente a Pontedera ieri, l'altro, ho offerto a Sonia Luca, visto il problema che c'è stato con il Partito Democratico, di essere nella mia lista. Detto il presidente della Toscana Eugenio Giani, candidato al centro-sinistra alla prossima regionale, a proposito del caso dell'assessora di Pontedera non inserita alla lista per la circoscrizione di Pisa dalla direzione PD Toscano, con conseguente autosospensione dei dem locali per protesta. Tuttavia, ha aggiunto Giani, lei preferisce continuare la sua battaglia e il suo impegno, che è l'impegno per la Valdera, nel Partito Democratico. Io lo vivo con molto rispetto. Comunque Giani domani presenterà alle 12.30 la propria lista per Giani presidente, la lista centrista, annunciati tra gli altri la presenza anche di Riccardo Maggi di Più Europa e di Matteo Renzi. Naturalmente seguiremo e vi renderemo conto di quanto diranno. E dicevamo dei mal di pancia, no? All'interno del centrosinistra, oltre che all'interno del centrodestra, ce ne sono ancora da Pisa. Scriviamo confidando che tu, segretaria donna e femminista, colga fino in fondo la gravità di quanto sta avvenendo, la necessità di scongiurare che si replichi ancora una volta uno schema tutto maschile, fatto di esclusione e sottorappresentanza femminile. Questo quanto scrivono le donne dem che ricoprono incarichi amministrative nei comuni della provincia di Pisa, in una lettera indirizzata all'Isline. E anche qui la vicenda fondamentale è quella dell'esclusione dalla lista Dem per le regionali, l'assessora Pontederese, l'ho detto. Sonia Luca, in queste ore invece, come sapete, è scaduto il termine ufficiale per la presentazione delle liste, fra nomi bloccati, deroghe, ritiri, polemiche, esclusi, new entry. Abbiamo fatto il punto con i colleghi in studio Giorgio Bernardini questa mattina, a partire dagli ultimi sviluppi pratesi con l'annuncio dell'uscita da Fratelli d'Italia di Claudio Belgiorno, l'ex consigliere comunale a Prato dei Meloniani, indagato dalla procura di Prato nel caso delle terminatorie al collega di partito Tommaso Cocci, e per una presunta truffa ai danni del comune e la città toscana per una vicenda di rimborsi. Ma sentiamo uno stralcio dell'intervento di Bernardini.
Occuparsi di Prato in questo momento a livello giudiziario equivale ad occuparsene anche a livello politico, perché è un po' entrato in una rotta di collisione con questa presentazione delle liste che dicevi. Belgiorno è accusato di essere, appunto, dalla procura di Prato uno degli ideatori o esecutori, questo si vedrà, ci sono gli interrogatori previsti nelle prossime ore, di questi ricatti e minacce al collega Cocci, con il quale Tommaso Cocci si sarebbe dovuto confrontare proprio alle elezioni regionali in una guerra interna per Fratelli d'Italia. Nessuno dei due correrà, perché il primo è stato estromesso dalle liste di Fratelli d'Italia anche con una richiesta esplicita di Tomasi, del candidato presidente di Alessandro Tomasi, mentre il secondo si è ritirato, Tommaso Cocci, lo aveva fatto appunto nelle scorse ore. Invece quello che dicevi, è la notizia di ieri sera, è che dopo l'esclusione, ecco, quindi questa è la consecutio insomma delle cose, dopo l'esclusione Belgiorno si è anche diciamo così allontanato dal partito, perché dice lui per meglio difendersi appunto.
Sì, problemi in casa di questi insomma fratricidi d'Italia, come sono stati definiti da alcuni giornali, altri appunto hanno parlato di fratelli coltelli.
L'occasione era molto ghiotta per il centrodestra nel comune di Prato. Ricordiamo che il comune è commissariato e ricordiamo che si vota appunto fra un anno, anzi meno di un anno, perché nella prossima primavera. Però il primo a essere dispiaciuto probabilmente è il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Alessandro Tomasi, che avrebbe potuto beneficiare di questo, diciamo, plus di questo momento difficile del centrosinistra in quella città e dunque in quel collegio per le regionali, per appunto fare incetta di voti o comunque per provare ad avvicinarsi alla corazzata di Gianni. Invece questa inchiesta, ovviamente queste inchieste e questi diciamo così dissidi abbastanza improbabili, diciamo, hanno minato anche quella, forse quella capacità. C'è una sfiducia generale in città e ovviamente Fratelli d'Italia, che aveva una grande aspettativa e un rigore a porta vuota, come molti dicevano, da tirare, adesso si trova in difficoltà.
E oggi anche l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, in occasione dell'Assemblea Toscana ha presentato un decalogo che verrà presentato ai candidati per quanto riguarda le regionali, con le richieste dei comuni, tra le altre investimenti per la prevenzione del rischio idrogeologico, accompagnato dalla realizzazione di piani comunali di adattamento ai cambiamenti climatici, una revisione della legge urbanistica regionale 65, il contrasto all'emergenza abitativa con più ERP, housing sociale, rigenerazione urbana innovativa, promozione degli usi temporanei, ancora un patto per il rilancio produttivo, la valorizzazione dei porti e aeroporti e collegamenti interregionali, l'attuazione concreta del piano sanitario sociale integrato, le politiche contro lo spopolamento, la fiscalità di vantaggio. Sono solo alcune le richieste contenute nel documento ANCI Toscana. Ne abbiamo parlato con l'onorevole Susanna Cenni, che è presidente dell'ANCI Toscana e sindaca di Poggibonsi.
Intanto quello di proseguire un impegno che c'è stato in questi mesi, in questi anni con ANCI, e quindi una consultazione, una concertazione delle scelte principali con i comuni è avvenuto su leggi importanti, è avvenuto sulla programmazione. Noi abbiamo la necessità che questo rapporto continui, e lo diciamo perché siamo preoccupati degli anni che verranno. Si sta concludendo la programmazione PNRR, si deve aprire una nuova programmazione europea di cui ancora noi non sappiamo quale sarà la dotazione, e quindi questo significa che abbiamo la necessità di affrontare queste scadenze avendo la certezza che la Regione lavora con i comuni. Poi ovviamente poniamo una serie di temi su cui ragionare, che riguardano la sanità, che riguardano l'urbanistica. Noi pensiamo che siamo arrivati a una fase in cui forse è necessario anche fare un tagliando delle normative che abbiamo, cercando di semplificare anche le procedure che riguardano i comuni e che sono veramente tanto tanto pesanti. Vogliamo che vadano avanti le case di comunità, e quindi vogliamo che questa integrazione fra sociale e sanitario, diciamo, prosegua in tutta la regione, quindi senza luci ed ombre, quindi. E crediamo che alcuni temi come quelli della gestione dei servizi, acqua, rifiuti, così come tutta la partita della transizione ecologica, chieda veramente di lavorare assieme per essere in grado di rispondere a quello che ci sta capitando addosso, per esempio anche con i grandi eventi meteorologici.
È stato chiuso dalla Polizia Postale la piattaforma fica.eu, dove venivano pubblicate senza autorizzazione foto rubate di donne, anche attrici, politiche, influencer. Perquisito il presunto gestore, il 45enne Vittorio Vitello, originario di Pompei ma residente a Scandicci. Dettagli al servizio di Viola Giacalone.
Tra i reati ipotizzati: diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, diffamazione ed estorsione per presunte richieste di denaro segnalate da vittime, per rimuovere i contenuti sensibili. Le operazioni tecniche svolte dal servizio centrale della Polizia Postale con l'ausilio degli specialisti dei centri operativi di Milano e Firenze non sono state semplici, dal momento che la piattaforma si appoggiava a diversi server esteri. Le attività mirano a rendere disponibile tutto il materiale audio-video e i relativi commenti per le successive analisi degli investigatori. Si tratta di un ingente quantitativo. La settimana scorsa si è svolto un vertice alla Procura di Roma sul caso delle immagini pubblicate, non solo sul sito fica.eu, ma anche sulla pagina Facebook Mia Moglie, per cui era stato aperto un fascicolo per revenge porn. La Procura di Firenze da parte sua ha aperto un'inchiesta parallela in cui si ipotizza il reato di diffamazione ai danni della sindaca Sara Funaro, finita a sua insaputa assieme ad altre esponenti politiche sulla prima piattaforma. Proprio la sua denuncia avrebbe contribuito a far identificare Vitiello, che si sarebbe nascosto dietro i nickname Fica Master e Boss Miao per controllare in anonimato la piattaforma. L'uomo da parte sua nei giorni scorsi ha rivendicato la legalità del suo operato, invitando a distinguere tra lavoro e morale. L'avvocata Anna Maria Bernardini De Pace ha annunciato una class action per i casi dei siti sessisti. Gli specialisti della Polizia Postale puntano ora a circoscrivere i comportamenti illegali di chi è coinvolto. Non si escludono sviluppi investigativi che potrebbero portare ad accertare responsabilità di altre persone.
Allora, quando facciamo i notiziari, quando componiamo le scalette, eccetera, eccetera, poi alla fine ti rendi conto che la maggior parte delle notizie che dai sono notizie preoccupanti, negative, no? Che in qualche modo alzano l'attenzione. Ora vi diamo una bella notizia, no? Una bella notizia che peraltro è molto attesa da tanti ascoltatori di Controradio. Il Viper Theater, ricordate l'incendio devastante, l'abbiamo raccontato in diretta di qualche settimana fa, preoccupazione per la stagione, ebbene. Bene, è stata trovata una soluzione, pare molto importante, cospicua dal punto di vista anche della programmazione, ed è la Casa del Popolo di Grassina. Ci sarà appunto lo spostamento della massima parte dell'attività del Viper, compresa la finale del Rock Contest, a noi tutti fortemente cara. Nel pomeriggio la nostra Giustina Terenzi ha intervistato il direttore artistico del Viper, Marco Cacialli, sentiamolo.
Allora, noi chiaramente mettiamo tutto quello che c'è da mettere per adeguare la sala ai nostri standard. Ovviamente la Casa del Popolo però ci aveva già qualche cosa in ballo e quindi non si incastra con il nostro programma, quindi qualche cosina bisogna aggiustarla, insomma, e speriamo che il pubblico riesca a comprenderlo e che accetti un cambio di data, o perché sarà difficile rispettarlo.
Quando è che si potrà sapere qualcosa di ufficiale? Quando è che ci sarà un cartellone dove appuntarsi appunto alle date in agenda?
Ma tutto quello che è annunciato per l'inizio di ottobre lo possiamo confermare. Quindi la data di mostro del 2 di ottobre, i Bascox, Piero Pelù, altre cose si possono confermare. Quello che c'è in vendita all'80% viene rispettato. Qualche cosina bisognerà modificarlo.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BEC Speakers.
Nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino torna un parco di musica ed altre storie. Un'estate di musica, danza, letture, teatro, spettacoli per bambini, merende e tanto altro. Da giugno a settembre. Promosso da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Info e programma completo unparcodimusica.it.
Sabato 13 alle 18 lo scrittore Franco Arminio e l'attrice Francesca Ritrovato in La cura dello sguardo.
I popoli dei libri.
torna il Balagan e la giornata europea della cultura ebraica. Due giovedì e una domenica di fine estate, per inseguire di nuovo ostinatamente le ragioni del dialogo e della pace. Storie, canzoni e sapori all'ombra del Cupolone Verde in via Farini a Firenze.
Domenica 14 settembre, giornata europea della cultura ebraica, il popolo del libro. Dalle 10 di mattina, partendo dalle parole del dialogo, un incontro con Rondine, cittadella della pace e la partecipazione di Noa. Poi incontri, sapori e note fino alle 18.30 con un monologo in musica intorno a Franz Kafka. Prenotazione su balagancafè@firenzeebraica.it.
Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Torna all'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo, il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Concerti, talk e spettacoli site specific.
Venerdì 26 settembre il talk con il candidato premio Nobel per la pace Michelangelo Pistoletto e Ruggero Poi. L'incontro tra i due giganti del jazz Enrico Rava e Fred Hirsch. Riccardo Tesi, i Bitoi e il loro progetto immersivo tra musica e natura.
E poi il suonatore di basso. Viaggio lungo le tappe fondamentali della musica italiana insieme a Gianni Maroccolo. Dai CSI ai Litfiba fino ai PGR. Special guest Andrea Chimenti. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su santacroceopera.it a partire dal 16 settembre alle ore 12. Programma completo su controradio.it e i canali social di Genius Loci.
Genius Loci, un'iniziativa di Controradio Club, opera di Santa Croce e Controradio. Il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025, PN Metro Plus e il sostegno di Fondazione CR Firenze.
MITA, Made in Italy Tuscany Academy, il primo istituto tecnologico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. MITA, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana Giovani Sì, Fondi PNRR e Fondo Sociale Europeo. Controradio.
Ai consultori familiari pubblici rappresentano una delle più grandi conquiste civili e sociali del nostro paese, furono istituiti alla legge 405 del 1975, quindi sono 50 anni di qualche mese fa. Invece la delibera regionale che ha introdotto linee di indirizzo per il loro rilancio, oggi un convegno della CGIL, ne abbiamo parlato con Elena Iazzi, segreteria CGIL Toscana, e Giancarla Casini alla Camera del Lavoro Metropolitano di Firenze.
Elena Iazzi della segreteria della CGIL di Firenze con delega alle politiche di genere.
50 anni, insomma, un bel anniversario, cosa c'è da rimarcare, quello che va e quello che bisogna cambiare?
Rimarcare è il valore enorme che può avere e deve avere la sanità pubblica anche rispetto, diciamo, ai percorsi di restituzione dei diritti di donne, uomini, giovani, anziani, rispetto appunto a tutto quello che è la previsione del decreto di cui stiamo parlando, e soprattutto verificare oggi la realizzazione concreta, reale, da parte delle istituzioni preposte, cioè della regione in questo caso, di questi consultori nella loro totalità e capacità di presa in carico della persona.
Giancarla Casini, Camera del Lavoro di Firenze, con delega al sociale e alla sanità.
Come sta andando?
Bene. Bene a livello di disegni legislativi della Regione Toscana. Il tema è come verranno messi a terra, perché come è stato detto anche durante tutta l'iniziativa, sia il DM 77 che ha un intreccio importante con questa delibera sui consultori, quello che è la scommessa è attivarlo sui territori, attivare soprattutto quella presa in carico che è sociale e sanitaria delle donne e degli uomini che si rivolgono ai consultori, con un percorso che non sia isolato ma che sia integrato fra tutta la nascita di quello che saranno le case di comunità, gli ospedali di comunità e diciamo il territorio. È una scommessa molto importante. Peccato che, e questa è la prima preoccupazione che abbiamo,
è che al momento abbiamo ancora il blocco delle assunzioni su tutta la sanità e un definanziamento strutturale con bisogni emergenti anche da un punto di vista femminile e maschile rispetto a una prevenzione che non può essere più pensata solo come quella di ieri, ma in un'attuazione di quelle che sono i cambiamenti anche delle vite delle persone.
Controradio Newsline Sera. La storia.
La storia di questa sera si intitola Ruote e criniere per la nostra gioia. Ve la raccontiamo insieme con Gabriele Borgelli, presidente ex Solidarietà Firenze. Buonasera Gabriele, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti e grazie a voi dell'invito.
Allora, di cosa si tratta, Gabriele?
Allora, questa è una delle ultime nostre attività che facciamo, perché lo scopo della nostra associazione, la Ex Solidarietà Firenze, organizzazione di volontariato, è quello di rivitalizzare proprio i principi di solidarietà umana che caratterizzano la storia del nostro paese, individuando soggetti bisognosi per offrire occasioni di crescita comune. Siamo convinti che non vi è possibilità di crescita del singolo individuo se non attraverso un confronto con l'altro, inteso come persona diversa da sé. Ed ecco quindi questa nostra ultima attività, perché sono 6 anni che facciamo attività di questo tipo, e quest'anno facciamo un evento insieme con i Fiaccherai e con il Club Moto d'Epoca Fiorentino e il Vespa Club Sesto Fiorentino. Partiamo dal Piazzale Michelangelo con le moto, con i sidecar, con le vespe, con i ragazzi con disabilità, perché sono anni che svolgiamo questo tipo di attività nei confronti di questi ragazzi. L'abbiamo fatto dal 20 a Vigilandia, poi alle Cascine l'anno dopo, a Fiesole, a Borgunto, al parco di Ugnano, dove ci sono gli alpaca, che sono dei cameli di tipo lama, però molto più docili, che non emettono suoni e quindi sono molto compatibili con il rapporto con ragazzi disabili. L'anno scorso abbiamo fatto con i canottieri comunali, che hanno messo a disposizione i Dragon Boat. E tutto questo per agevolare quelle relazioni con il mondo in cui viviamo, per dare la possibilità ai ragazzi disabili di nuove opportunità, di nuovi stimoli che difficilmente potrebbero vivere, quello magari anche noi andando sui Dragon Boat o addirittura come quest'anno.
Certo, ma loro in particolar modo. Gabriele, quindi è domenica, tutto questo accadrà domenica, ripetiamo a che ora e poi come entrano i Fiaccherai in tutto questo?
Allora, domenica innanzitutto ci ritroviamo tutti quanti, sia motociclisti che i ragazzi, su Piazzale Michelangelo, verso le 9, 9 e mezzo, poi scortati dalla polizia municipale in motocicletta, scendiamo giù verso le Cascine attraverso il Viale Galileo, quindi il Ponte alla Vittoria, e poi entriamo nelle Cascine. Nel piazzale davanti alla facoltà d'agraria, il piazzale Kennedy, dove c'è quella vasca, troviamo i Fiaccherai, che abbiamo contattato e devo dire che si sono dichiarati veramente molto interessati a questo aspetto sociale anche della loro attività, e hanno messo a disposizione 4 o addirittura 5 delle loro carrozze, che ormai sono carrozze storiche, proprio per portare i ragazzi all'interno del parco, facendo un bel giro, facendo il viale dell'aeronautica, che è quel viale all'interno del parco, arrivando fino al monumento dell'Indiano, quello che conosciamo tutti, e poi tornando indietro invece dalla parte del Lungarno, mi pare si chiami il Lungarno, non me lo ricordo.
Va bene. Comunque una bella giornata nel senso della solidarietà.
Dicevo
una bella domenica nel segno della solidarietà. Dobbiamo chiudere qui perché abbiamo in Ponte Popolare Network. Grazie Gabriele Borgelli, presidente AIC Solidarietà Firenze. L'appuntamento, come detto, appunto per il Piazzale Michelangelo domenica mattina. Buona serata.
Bene, grazie a tutti voi. Grazie e arrivederci.
Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Il cielo domani sarà da poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, poi con una tendenza ulteriore aumento della copertura del pomeriggio. In serata piogge sulle zone nord-occidentali in estensione verso est, venti deboli moderati in genere a sud-ovest, mari mossi o poco mossi a sud di Piombino, temperature stazionarie. È tutto, la linea va a Milano per GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.